Invece ho sentito forte, in qualche modo, di parlarvi di un tema che può sembrare strano, ecco, perché normalmente noi parliamo sempre della sofferenza umana, della sofferenza delle problematiche nostre, di famiglia, economiche, la nostra Italia, le situazioni, ma questa mattina sentivo così di aprire un piccolo così, spazio, una piccola finestra, perché è difficile poter entrare sicuramente nel cuore di Dio, per capire qual è la sofferenza di Dio, che cosa Lui sta soffrendo e cosa possiamo cogliere dalla sua sofferenza e in qualche modo essere portavoci di risposte che sono nel cuore del nostro grande Dio. Intanto una cosa fondamentale che tutti sappiamo, spero di essere elementare, non filosofico in questa mia dissertazione, intanto quello che sappiamo un po' tutti è che la Bibbia definisce in maniera chiara è che Dio è amore. Quindi la definizione fondamentale con cui la parola di Dio ci parla della natura di Dio è una natura di amore. E credo che questo già ci spieghi in parte come direttamente collegato all'amore ci sia il desiderio di bene delle persone amate. Chi ha figli, figlie, nipoti, chi ha qualcuno a cui tiene molto, sa benissimo di che cosa parlo. Cioè quando amiamo, quando c'è un amore forte per qualche cosa, persino per un oggetto, non sto parlando di un amore trascendentale, ma quando amiamo troppo il nostro iPhone, se si rompe, se comincia a dare i numeri, andiamo in crisi. Così capite bene, l'amore è un sentimento forte, bellissimo da provare, ma che ci mette poi, lì dove siamo connessi con l'oggetto d'amore, in una situazione di sofferenza, di dolore, nel momento in cui l'oggetto di amore non funziona, sta male. Ecco, e non solo nel senso egoistico, ecco, nel stare male per l'iPhone che si sfascia, eccetera, o altre cose, o anche altre modalità che dovrebbero essere invece preoccuparsi degli altri, delle situazioni degli altri. Tante volte il nostro dolore è perché la sofferenza degli altri viene a interferire con i nostri progetti, ma questo non è ancora un amore forte, reale. Ma l'amore vero è quello che soffre per la sofferenza degli altri, che soffre perché vorrebbe il bene degli altri e non sopporta di vedere una persona, oggetto di amore, vivere certe situazioni, vivere certe cose che realmente non sono il meglio per lui. E qui andiamo subito a questo concetto del Dio è amore, ci ha creati per amore, ci ha messi nella libera scelta per amore, ha creato un libero arbitrio perché esistesse l'amore, perché se fossimo stati tutti concepiti come collegati a una logica, così come sono collegati gli animali, le piante, senza nulla volere giudicare gli animali e le piante, ecco, ma hanno tutto una modalità di essere dove difficilmente si può dimostrare un libero arbitrio, ma l'amore di Dio ci ha creato liberi e questo sicuramente ha creato in Dio la possibilità, il rischio di vedersi deluso, di vedersi abbandonato. E voi sapete che nel cuore di Dio il dolore più grande, partiamo da questo, che il dolore più immenso, più grande, più potente è il dolore di immaginare prima una creatura meravigliosa, l'uomo, metterla nel giardino dell'Eden, vivere questa comunione perfetta, dopodiché nella libertà che gli aveva dato, vedere questo uomo cercare una soluzione senza Dio, cercare di diventare Dio da solo. E il dolore più grande di Dio è collegato al fallimento di questa sua creatura meravigliosa, al fallimento dell'impresa umana. un'impresa fallita, ma nell'amore e nel dolore profondo vediamo che Dio già immagina, e questo lo sapete tutti, il protovangelo immagina già una soluzione, e quindi nella libera scelta sbagliata dell'uomo già Dio immagina una possibilità di recupero, immagina qualcuno che avrebbe potuto pagare i debiti di questo inveterato spendaccione, ma in questa immaginazione chiaramente poi c'è l'amore fortissimo, la sofferenza che porterà Cristo a pagare per tutti. E questo è importante, questo diciamo è lo scenario in cui ci muoviamo. Nel cuore di Dio, come spesso dico, c'è la massima gioia, ma c'è il massimo dolore, perché c'ha un'idea in qualche modo di quale potrebbe essere il nostro meglio, il nostro meglio. E il nostro meglio sicuramente, prima di ogni cosa, è ritornare in un progetto di comunione. Questo è l'urlo più grande di dolore, spesso ve l'ho citato, quando nel profeta Isaia viene detto chi manderò. Prima di tutto c'è Isaia che si sente impuro, si sente un uomo dalle labbra impure e abita in mezzo a un popolo di labbra impure. Ma i suoi occhi avevano visto il re, il Signore degli eserciti, e lì ricordate questa azione di un serafino, di un angelo, che tenendo un carbone ardente nella mano, preso dall'altare, gli tocca la bocca e gli dice: ti ho toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. È un poco già un'allegoria di quello che sarebbe poi avvenuto attraverso Gesù, una purificazione momentanea, una specie di purificazione fortissima, decretata da Dio, esplicata attraverso quell'angelo che tocca la bocca del profeta, e a quel punto il dolore di Dio si manifesta e dice: chi manderò e chi andrà per noi? E questo, come sapete tutti, è il dolore più profondo di Dio, perché Lui sa l'inferno che c'è dentro il cuore di ogni uomo, e quindi Lui soffre profondamente nel vedere una creatura come l'uomo, destinata alla gloria, destinata ad avere comunione con Lui, vivere estraneo. Se questa estranietà poi si trasforma in una vita anche borghese normale, o si trasforma in una vita da tossicodipendente o da ladro, non è che cambia tanto per Dio. Perché? Perché il problema non sta in quello che facciamo, questo lo abbiamo capito, ma in quello che siamo. Il dolore di Dio è grande, forse il dolore nostro non è altrettanto grande quando vediamo una persona ricca che sembra che sta bene, eccetera, eccetera, magari la invidiamo, ma se la vedessimo dal cuore di Dio proveremmo la stessa sofferenza se quella persona è estraniata, non ha avuto una rivelazione del progetto di Dio. E tante volte bisogna dire, anzi, che chi se la passa meglio e chi non ha crisi ha più difficoltà ad aprirsi a una ricerca spirituale. In questo senso le beatitudini di Gesù sono significative: beati quelli che sono in crisi in generale. Perché? Perché la crisi ti mette di fronte a una ricerca, mentre quando tu sei sazio, non hai problemi, non hai difficoltà, apparentemente sei un Dio, ma non è così la realtà. Quindi dicevo, in questa ottica c'è il desiderio più grande legato al cuore di sofferenza, e se voi poteste entrare in certi momenti, qualcuno che ha un dono di intercessione, qualcuno che ha una chiamata all'intercessione, ogni tanto ci entra e sente il cuore di Dio che piange, che si strazia, come quello di una mamma che vuole recuperare un bambino che ha perso. Si strazia, non si rassegna. Questo è il dolore profondo di Dio che possiamo sperimentare quando ci avviciniamo un po' di più a Lui. Sentiamo questo dolore immenso che chiede aiuto per realizzare il suo progetto di recuperare questo uomo fallito. Chi manderò? Chi andrà per noi? E questo è un urlo di dolore che abbiamo bisogno di cogliere nel cuore di Dio. Perché? Perché lui lo sta urlando, e se non lo sentono i suoi figli, chi lo deve sentire? Se lo sentiamo, lì realmente sentiremo lo stesso peso, lo stesso dolore per le persone, al di là delle situazioni economiche in cui si trovano, al di là delle famiglie più o meno sfasciate, al di là, ma che sono nel loro inferno, e cercheremo realmente di andare come ambasciatori di riconciliazione, perché questa è la chiamata che Dio ci fa, come qualcuno che è mandato da un altro regno a parlare dell'amore infinito di Dio e di quello che Dio ha fatto per poter riconciliare a sé l'uomo. Ma questo è il dolore più grande, lo mettiamo un po' da parte, anche se è un dolore che dovremmo vivere costantemente. Ma poi c'è un dolore ancora grandissimo nel cuore di Dio quando vede la progettualità che ha fatto per la nostra vita, per la tua vita, per la mia vita, e quando ci vede in qualche modo distratti, incapaci di capire quello che è per il nostro bene. Una volta, dice la scrittura in Luca 19:41, vediamo la figura di Gesù che piange profondamente e dice così: quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo: oh, se tu sapessi almeno oggi quello che sta avvenendo per la tua pace, quello che ti serve per la tua pace, ma ora è nascosto agli occhi tuoi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno delle trincee, ti accerchieranno, ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, non lasceranno pietra su pietra, perché non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Mi ricordo una volta ho predicato su questo argomento, cioè sul fatto che Dio desidera realmente prevenire tante situazioni nella nostra vita, desidera veramente prepararci per quello che dovremo affrontare, e tante volte piange nel momento in cui lui, che vive al di fuori del tempo e dello spazio e quindi in qualche modo può sapere già come finisce la storia. Questo è difficile tante volte da immaginarlo, che Dio è un po' al di fuori, sa già come finisce la partita del Catania, che ne so, oggi pomeriggio, di altre squadre, Dio già lo sa, ma nel sapere cerca in qualche modo di cambiare i risultati e non pagando gli arbitri, ma cerca di cambiare il risultato della tua vita. Quante volte lo Spirito Santo ha cercato di parlarti prima di certe scelte? Quante volte lo Spirito Santo avrebbe voluto evitarti certi incidenti? Quante volte? Lui ti ama tantissimo. Quante volte ha voluto veramente prevenire e poi invece si è trovato a dover curare? E questo è importante capirlo: nel cuore di Dio c'è una sofferenza grandissima, perché nel desiderio che ha che la tua vita dia dei risultati, cercherà di parlarti, di visitarti, e vorrebbe che tu potessi riconoscere quello che serve per la tua pace. Mi piace questa sottolineatura, quello che occorre per la tua pace, non quello che occorre per altri progetti, altre cose. Noi tante volte ci preoccupiamo di 10.000 cose e ci dimentichiamo che la pace è una delle dimensioni più protettive nella nostra vita. Abbiamo bisogno di pace. No, dice pastore, abbiamo bisogno di soldi. Sì, anche di quelli, ma abbiamo bisogno di pace. Perché la pace è proprio il contrario dell'ansia. La pace è quella dimensione dove scopriamo che il controllo non ce l'abbiamo noi, perché se lo dovessimo creare noi la pace, ho i miei dubbi che riusciremmo, forse eliminando il problema, ma proprio eliminandolo nel senso definitivo, o eliminandoci ancora. Quello che occorre per la tua pace. Dio soffre tantissimo, Dio soffre tantissimo perché sa di cosa hai bisogno e soffre tremendamente, piange come Gesù pianse su questa città. Perché? Perché vede che tante volte non ti rendi conto. Per esempio, Dio piange quando a Lui la nostra salvezza è costato il sangue di Gesù e ci vede sempre dubitare della salvezza. Dio piange, perché è come se dubitassimo che Lui abbia fatto quello che serviva di fare. Dio piange quando vede il bene che ci ha procurato, quando sa della grazia meravigliosa che abita dentro di noi, ma in qualche modo noi non lo sappiamo e viviamo come estranei a questo dono meraviglioso. Ed è strana questa figura di Gesù che piange, perché in qualche modo noi la presentiamo sempre come onnipotente, potente, qua là, ma il cuore di Dio, proprio perché il cuore di chi ama è il cuore di chi piange quando ci vede in situazioni veramente distruttive. E piange non soltanto chiaramente quando queste situazioni sono ineluttabili, ma piange ancora di più quando siamo stati noi ad andarcela a cercare, quando siamo noi a procurarcele. Il dolore di Dio è già un dolore legato al fatto di vedere l'uomo sottoposto alle leggi della termodinamica, della gravità, della precarietà in cui ci muoviamo, dove sicuramente se non stiamo attenti sbattiamo la testa, ce la rompiamo. Dio già soffre perché questo non era il progetto primario. Dio soffre quando noi andiamo in certi territori, accennavo la scorsa volta, dove realmente il diavolo acquisisce un diritto legale maggiore, vedi occultismo, magia, spiritismo, alla ricerca di qualche sorgente energetica andiamo ad attingere, andiamo in dei campi dove Dio piange. Perché? Perché sa che lì non ci potrà difendere, la sua protezione sarà inefficace. Perché, come spesso dico, Dio deve essere giusto anche con il diavolo. Lo sapete? Il diavolo è stato già condannato. La sua fine è la morte seconda, lo stagno di fuoco di zolfo. Ma fino a che operante, lui ha un diritto legale e Dio piange quando in qualche modo noi ci mettiamo in situazioni dove il diavolo può acquisire un diritto nella nostra vita. Ma sono tanti i motivi per cui Dio, Gesù, sta piangendo per la mia vita, per la tua vita. Perché se da una parte ha la gioia di vederci redenti, per questa gioia lui è morto, dice la scrittura, per la gioia che gli era posta davanti, sopportò la croce, per la gioia di vedere me, te, liberati, ma nello stesso tempo è bello avere la gioia di un figlio, ma è ancora più bello quando questo figlio cammina in una maniera costruttiva. Uno può vivere, che bello, c'è un figlio, poi questo figlio comincia a creare un sacco di problemi, allora comincia a diventare, che bello. Poi certi momenti ci sono padri o madri che proprio rifiutano i loro figli, perché? Perché gli hanno causato troppo delusione o dolore. Meno male che Dio non è così, anche se siamo figli degeneri, ci continua ad amare, ma continua a piangere per noi. Quante volte, disse una volta Gesù, riferito a Gerusalemme, ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Quindi da una parte non avete riconosciuto dall'altra parte non avete voluto. E tante volte abbiamo bisogno di comprendere invece che c'è questo pianto, questa sofferenza di Dio che vuole il nostro bene a tutti i costi e che vuole che noi ce ne accorgiamo e che comprendiamo, perché se noi stiamo bene, questo diminuisce il dolore di Dio. Questo è chiaro, è semplice da comprendere. A Dio non è che gli facciamo male perché lo offendiamo, perché si offende o perché gli rispondiamo male. Chi ama come Dio c'è di un amore agapao, di un amore incondizionato. L'unica cosa che lo fa soffrire non è il fatto di essere trattato male. Qualcuno si spaventa di avere oltraggiato Dio, di aver fatto un bestemmie contro lo Spirito Santo. Sono tante cose che possono sembrare così importanti, Dio gliene frega niente. Il dolore di Dio non è legato a quanto ti puoi arrabbiare con Lui, a quanto ti puoi sfogare. Anzi, io spesso do il consiglio: se ti devi sfogare con qualcuno, non sfogarti col diavolo, sfogati con Dio, perché Dio ti ama. Il diavolo no, quindi nel momento in cui tu sei aggressivo col diavolo, quello ti taglia la faccia poi. Non si offende per questo, ma il dolore di Dio è il fatto che noi non riconosciamo questo suo desiderio di bene, di amore. Non riconosciamo i suoi progetti, non arriviamo a quegli appuntamenti che Lui ha preparato e che ci servono per essere pronti. Tante volte noi non pensiamo che Dio debba provvederci in maniera non solo verticale, ma anche attraverso occasioni. Per esempio questa mattina tutti quanti avete visto una modalità con cui Dio ci ha fatto il pieno, almeno a me ha fatto il pieno. Ora immaginiamoci, se io non fossi stato qua, questo pieno, non lo potevo fare. Questo non significa che non ero salvato, questo non significa che Dio non mi ama, ma questo cosa significa? Significa che io non approfitto delle occasioni e non capisco il dolore che Dio ha, perché Lui ha preparato tutte le occasioni e vuole che io le colga e io invece non le colgo. E tante persone oggi, non cogliendo le occasioni di Dio, alla fine vivono semplicemente nella disperazione. Qualcuno scrisse: caro Dio, perché non hai salvato la piccola bambina che è stata uccisa nell'aula della sua classe? Distinti saluti, uno scolaro. E la risposta: caro scolaro, non sono ammesso nelle vostre scuole. Distinti saluti, Dio. Cosa significa? Sembra una barzelletta. In realtà, noi stiamo finendo, noi dico, stiamo accettando che Dio venga allontanato da qualunque posto per un concetto di libertà, che si possa parlare di tutte le perversioni più assurde con libertà, che si possano escludere tante cose che servono per il nostro bene. Noi stiamo permettendo che la nostra società stia degenerando in tante forme e poi ci lamentiamo. È strano come è semplice per le persone cacciare Dio e poi meravigliarsi perché il mondo sta andando all'inferno. Prima buttiamo via, non lo vogliamo, non ci interessa la tua sofferenza, non ci interessa cosa pensi tu nella tua parola. Noi dobbiamo essere al tempo coi tempi. E alla fine sono tempi duri, perché lì dove ci liberiamo di Dio, ci liberiamo dall'unico che ci ama veramente, profondamente, e che se ci parla è perché il suo dolore, la sua sofferenza vuole il nostro bene. È strano come tutti vogliono andare in cielo pensando però di non dover credere, di non dover pensare, dire o fare ciò che dice la parola di Dio. Come a dire, si è creata una dimensione quasi di spiritualismo dove si dice che siccome Dio è così buono, alla fine perdonerà pure il diavolo. Guardate un poco che teorie strane. Mentre Dio sta soffrendo, sta piangendo perché vuole una soluzione, si creano filosofie dove dicono che Dio potrà andare contro la giustizia e alla fine anche quelli che non beneficiano della grazia e dell'amore li prenderà e li forzerà a una comunione con Lui. Siamo in una società strana, ma abbiamo bisogno di comprendere meglio questa mattina. Vado alla conclusione di questa breve esortazione. Il dolore di Dio è grande. E qualche volta, se lo proverete, mi è successo una volta di provarlo, ve l'ho raccontato, in una situazione strana, era quando stavo morendo. Se lo proverete, non vi lascerà più spazio, perché è un dolore che vuole troppo bene. Io credo che in piccola parte ognuno di voi ha provato a volere troppo bene a qualcosa e a soffrire tantissimo nel vedere questa realtà messa in crisi, precaria, con la paura di perderla. Questo non ha creato solamente ansia, ma ha creato sofferenza, pianto. In Geremia, un verso molto conosciuto, Dio si esprime e dice: per la piaga della figlia del mio popolo, io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. E poi urla ancora nel dolore, dice: ma può essere mai che non c'è una medicina? In Galad il balsamo era un sistema di terapia per quel tempo. È possibile che laggiù non ci sia nessun medico? Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Dio sta soffrendo, sta piangendo, perché Lui ha la terapia per il nostro male, ma sembra che non ce ne accorgiamo, o peggio ancora, che non la vogliamo. O sembra che quelli che sono incaricati di portare questo messaggio di speranza se lo siano dimenticati, e anziché guarire nel nome di Dio feriscono, caricano di pesi, creano giudizi, condanne, anziché ministri di riconciliazione sono diventati ministri puntini puntini. Sembra che quelli che vogliono curare alla fine fanno un danno più grande, perché non sentono il cuore dell'amore, della grazia di Dio. Allora danno un sacco di ricette: devi fare così, devi fare così, devi fare così. Ma la sorgente della terapia di Dio è il suo amore, che vuole che tu cominci a sentire con la sofferenza che poi che ti causerà per gli altri. Perché la piaga del mio popolo non è stata medicata? Ci alziamo in piedi. Dio sta piangendo. Sta piangendo perché? Perché ha i rimedi per il fallimento forse del tuo matrimonio. Perché tu non vada in depressione. E per tante altre cose distruttive Dio ha il rimedio. E soffre, piange. Ancora sottolineo, perché tu non riconosci quello che serve per la tua malattia. Quello che serve direttamente dato da Lui. Abbiamo bisogno di ascoltare pensieri di qualcuno che ci ama sempre. E quello che serve come una dimensione orizzontale, abbiamo bisogno di uno stimolo, di un sostegno. Non puoi fare benzina una volta alla settimana se vuoi camminare. Certo, se stai a casa senza fare niente, senza affrontare nessuna difficoltà, ti annoierai a morte. Ma se devi affrontare una vita con tante problematiche, hai bisogno di fare benzina più spesso. Hai bisogno di incontrare Dio più spesso, hai bisogno di incontrare i tuoi fratelli che ti stimolano alla grazia più spesso, hai bisogno, perché? Perché Dio, se no già lo vedi quasi come se sta piangendo, perché è come se dice: non ce la farà questo mio figlio, non gli supererà gli esami, non ce la farà, non ce la farà, e piange perché sa che gli esami sono molto più importanti degli esami scolastici. Lì potrebbero anche non farcela i nostri figli. Certo, sarebbe bene se potessero arrivare avanti, ma se non superano quei test della vita, per un padre è tremendo, per una madre è tremendo. Quante volte stiamo dietro i nostri figli quasi piangendo perché li vediamo annaspare, li vediamo che non ce la fanno, li vediamo che stanno crollando. Dio è così con te e vuole anche che tu impari a riconoscere la sua azione, ma impari anche a sentire questo dolore che ti porta a impegnarti. Ultimo verso per questa mattina. L'apostolo Paolo diceva: comunione forte aveva avuto con il suo Signore, anche se non l'aveva mai incontrato. Dice, capitolo 1 verso 24 di Colossesi: ora sono lieto di soffrire per voi. E quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia dimensione umana a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Cosa manca alle afflizioni di Cristo? Il suo amore non solo lo ha portato a morire per te, però potrebbe dire: ok, la mia parte l'ho fatta, ora spirugliatevela voi. No! Lui continua a soffrire e a piangere, perché la soluzione che ti ha procurato, che mi ha procurato, possa funzionare nella mia vita, nella mia famiglia. Continua, ecco, in questo senso l'apostolo Paolo dice: quello che manca non è che Cristo doveva venire a morire un'altra volta, né neanche partecipare alle sofferenze di Cristo significa farsi venire le stigmate o chissà quale altra cosa, ma significa sentire questo suo dolore, questo suo desiderio di bene, e adoperarsi perché questo desiderio di Dio possa raggiungere i bisogni di quelle persone che stanno soffrendo. Questo è il cuore di Dio. E Paolo lo aveva sperimentato e sentiva ancora il cuore di Dio, la sofferenza di Dio, e questa sofferenza che sentiva di Dio lo spingeva ad adoperarsi per tutti i credenti, magari che non ne volevano manca brodo, e ancora a stimolargli, a dirgli: fai, dai, puoi superare gli esami, puoi farcela, puoi vincere. Questo produce il dolore che nasce dall'amore. Preghiamo insieme questa mattina per due cose. Uno, che possiamo percepire più chiaramente questo dolore che c'è nel cuore di Dio. Prima di tutto, nei confronti nostri, Lui ci ama alla follia, Lui non sopporta di vederci crollare, ma non che non sopporta che non ci sopporta, non sopporta di vederci sempre increduli, sfiduciati, scoraggiati, disperati. Soffre perché Lui sa chi è, sa cosa ha fatto in noi, e dice: ma Perché non lo capiscono? Stamattina abbiamo avuto ancora qualche rivelazione in tal senso. Perché non si rendono conto? Perché non colgono il mio amore? Lasciando perdere in che cosa si deve trasformare, ma perché non si accorgono di quanto li amo? E poi, mentre sentiamo questo cuore di sofferenza, di amore, e aderiamo, rispondiamo a questo amore di Dio, a questa cura tenera di una nutrice che ci ama, possiamo sentire che questo stesso sentimento che Lui ha verso di noi può generarsi nei confronti degli altri e non essere solamente un amore che soffre, ma un amore che soffre e si mette in azione, un amore che soffre e cerca di fare qualcosa, non soffre e si sente a posto, come vediamo la fame del terzo mondo, ci commuoviamo di fronte a certe scene che mettono alla televisione e ci sentiamo di avere fatto la nostra parte. No, questo è solamente un coinvolgimento emotivo se tu coglierai quell'amore forte che Dio ha per il bene tuo e degli altri. Non solo sentirai il sentimento, non solo ti commuoverai, non solo piangerai, ma ti attiverai perché la tua vita sia un prolungamento, è quello che manca alle afflizioni di Cristo, quello che Cristo vuole continuare a fare oggi, ha deciso di farlo attraverso di noi a favore degli altri. Preghiamo perché questo possa avvenire in una maniera più chiara, forte, nella mia vita, nella tua vita. Signore, questa mattina ci hai dato una grande gioia e siamo grati perché in te c'è l'origine e la forza più grande di gioia. Ma nello stesso tempo, Signore, in questo amore profondo che tu hai avuto per noi, hai per tutto il genere umano e hai per la tua Chiesa, cogliamo pure il dolore, la sofferenza, il tuo pianto nel desiderio che hai di bene, di evitarci, di evitare che i germogli secchino. Sì, Signore, oh, tu piangi quando non si innaffia e quando le pianticelle invece di crescere e portare frutto muoiono, ma non perché ne hai un danno, ma perché noi ne abbiamo un danno. Tu soffri, Signore, quando ignoriamo la tua grazia, quando ci sentiamo sempre condannati e non comprendiamo che non c'è più alcuna condanna per chi è in Cristo, quando entriamo nella disperazione pur essendo credenti. Tu soffri più di noi, Signore, perché? Perché ci hai dato speranza, ci hai dato futuro e vogliamo ringraziarti perché il tuo Spirito ci rivelerà questa possibilità di traboccare di allegrezza in tutte le difficoltà, di pur contristati essere allegri e essere sensibili al tuo dolore e al tuo desiderio di azione ed essere collaboratori dei tuoi progetti verso chi è nella difficoltà. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Amen.